Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Scardova e oggi vediamo come progettare la user experience nelle applicazioni Windows Phone. Vedremo come funziona il Windows Phone Design. Il Microsoft Design, quali sono le sue origini, quali sono i principi e come affrontare il processo di design di un'applicazione Windows Phone. Il design. Cos'è il design? Il design è progettare ciò che realmente serve. Tutti noi abbiamo la capacità di progettare, tutti noi possiamo essere dei designer. Quando, ad esempio, apriamo la porta del frigo e dobbiamo farci un panino, noi abbiamo il problema di capire cosa e cosa mettere nel panino in base alle esigenze che abbiamo. Se abbiamo molta fame mettiamo più cose, se ne abbiamo meno fame metteremo meno cose. E questa fase di costruzione del panino è design. Noi progettiamo ogni giorno la nostra vita e facciamo design. Cos'è il Microsoft Design? Microsoft Design è la volontà che ha espresso Microsoft di creare un linguaggio comune tra tutte le applicazioni, tutti i prodotti che in qualche modo vengono venduti da Microsoft. Ad esempio, perché l'utente possa avere la stessa user experience dal telefono, dal portatile, dal PC desktop, al tablet, fino all'Xbox. È stato necessario sviluppare un linguaggio comune in cui gli utenti potessero avere la stessa identica user experience. Questo linguaggio, che è un linguaggio di design cross device, prende il nome di Microsoft Design. Vedremo quali sono le origini del Microsoft Design. Il Microsoft Design deriva dal lavoro fatto negli anni 20 da un gruppo di artisti del nord Europa, che all'interno di una scuola che viene chiamata Bauhaus, questa scuola produce, in particolare per il lavoro di alcuni artisti olandesi, un progetto, una rivista che si chiama The Style. Questa rivista in qualche modo specifica quali sono le caratteristiche che deve avere il design. Il design, lo stile che deve essere pulito, avere forme geometriche molto lineari, molto semplici. Nel Mondrian, che è l'autore di questo testo, definisce ad esempio come forme pure perfette il quadrato, il cerchio, e in qualche modo definisce quali sono i principi di un design pulito, semplice e che possa comunicare alle persone chiarezza e pulizia dell'interfaccia utente. In seguito, nel dopoguerra, un gruppo di artisti svizzeri e tedeschi si sono messi insieme e hanno ripreso questa filosofia che era stata creata nel Bauhaus e hanno creato questo cosiddetto design svizzero, viene chiamato, che in inglese è l'International Typographic Style. Lo stile svizzero è quello che, ad esempio, viene utilizzato nelle stazioni delle metropolitane, nelle stazioni dei treni, perché è uno stile perfetto per comunicare con immediatezza delle informazioni. Quindi nella cartellonistica stradale è molto indicato e Microsoft ha ripreso questo stile proprio per dire: guardate che le nostre applicazioni dobbiamo farle chiare, semplici e comunicare immediatamente il contenuto delle nostre informazioni senza troppi fronzoli. Quali sono i cinque principi base sul quale si basa il Microsoft Design? Sicuramente quello che viene chiamato l'orgoglio dell'artigianato, poi lo vediamo in seguito. Essere veloci, essere fluidi nel disegno delle applicazioni ed essere digitali in maniera autentica. Ottenere il più possibile senza arricchire le nostre interfacce utenti di funzionalità inutili e per ultimo cercare di essere coerenti con una sola idea, poter coprire più dispositivi nel quale poter far girare la nostra applicazione. Ma vediamolo nel dettaglio. Pride in Craftsmanship è un principio che ci dice di mantenere una qualità della nostra applicazione al più alto livello possibile. Un po' come la bottega dell'artigiano, dove l'artigiano impiega il suo tempo per rendere il suo prodotto come se fosse un figlio, come se fosse una parte di sé. E questo prodotto viene curato nei minimi particolari, come un quadro che viene d'autore, i cui vengono curati i dettagli dello sfondo, vengono i dettagli, i capelli del personaggio che si vuole rappresentare. E noi dobbiamo curare nei particolari. Ad esempio, quello di mantenere, come potete vedere nel disegno della slide, una griglia sulla quale far combaciare i nostri elementi dell'interfaccia, in modo tale che siano coerenti con una griglia immaginaria, nella slide la vedete in rosso, in cui sostanzialmente ogni elemento dell'interfaccia coincide ed è perfettamente allineato con gli altri elementi dell'interfaccia. Quindi curare i dettagli, curare il layout, avere una coerenza dell'interfaccia. In una pagina di un'applicazione non usare un certo stile per poi andare in un'altra pagina a usare uno stile completamente differente. Non usare troppi font, non usare troppe dimensioni dei font. Quindi cercare di mantenere 3, 4 al massimo dimensioni di carattere, ma 3 ancora meglio, titolo, sottotitolo e testo, per farvi un esempio. E mantenere coerentemente quello stile in tutte le pagine. Altra importanza è curare lo splash screen. Molte applicazioni che vediamo in giro hanno lo start screen, lo splash screen di partenza, quello di base. Ecco, questo non va bene assolutamente, e quella è la prima cosa che vede l'utente e dà senza dubbio un aspetto di trascuratezza se noi lasciamo lo splash screen di base, mentre invece se noi lo curiamo con il nostro marchio, con degli effetti particolari, con un bello splash screen, avremo sicuramente un primo impatto molto importante nella nostra applicazione. Un altro aspetto che purtroppo viene poco curato è il gestire bene i vari orientamenti che il nostro telefono può avere. Ad esempio, gestire bene quando il telefono è in portrait oppure quando è orizzontale, in landscape. Questo perché molti utenti sono abituati a usare il telefono in un modo e altri in un altro, ed è importante che la stessa esperienza utente si possa avere in entrambe le direzioni. Una cosa ultima, molto importante, che mi raccomando di gestire è di usare correttamente il panorama e il pivot. Nelle guideline che possiamo scaricare all'indirizzo che vedremo alla fine, noi abbiamo il pivot come un elemento specificatamente pensato per contenere dei dati, mentre il panorama è un elemento grafico che non è adatto a contenere dati di dettaglio, ma è semplicemente adatto per realizzare una home screen, un hub di partenza nel quale ci possono essere, ad esempio, le prime opzioni, i menu e alcune informazioni che possono anche essere contenuto, ma devono essere generali dell'applicazione. Ultima cosa, cercate di metterci del vostro, cioè non copiate le applicazioni, i template che vi vengono forniti da Visual Studio, ma cercate di arricchire col vostro brand, cercate di comunicare con uno stile particolare quando l'applicazione fa delle attività particolari. Ad esempio, un'applicazione che è di un giornale probabilmente può avere lo stile con i caratteri e con altre caratteristiche tipiche di un giornale, oppure un gioco può avere dei caratteri fumettosi o dei caratteri più simpatici, specialmente se è un gioco rivolto ai bambini. Applicazioni con un certo stile possono riconoscersi anche in Windows Phone con esattamente lo stesso stile. Ovviamente, questo senza esagerare, nel senso che è giusto mantenere la propria grafica e il proprio brand, però dobbiamo anche ricordarci che stiamo facendo applicazioni Windows Phone e quindi è importante che la grafica abbia coerenza con il resto del sistema operativo. Un'altra cosa molto importante è evitare di esagerare con gli elementi grafici. Cerchiamo di dare tutte le funzionalità che si aspetta l'utente senza sovraccaricare l'utente di informazioni, di opzioni, di menu inutili. Non eccediamo nel menu dei comandi, nell'arricchire la nostra applicazione di funzionalità inutili. Questo perché l'eccesso toglie sicurezza, cioè l'utente non sarà mai, non si troverà a suo agio se la stessa opzione, ad esempio, lo trovi in maschere diverse senza una certa coerenza. Cioè Chiaramente, se l'informazione, l'opzione da fare è un'opzione molto importante, questa può anche essere ripetuta tra una pagina e l'altra, ma solo esclusivamente se sono attività importanti da svolgere. Le attività secondarie devono essere ben chiare, magari una maschera opzioni, devono essere assolutamente tolte da quella che è la cornice principale dell'applicazione. La cornice principale dell'applicazione soprattutto deve contenere il contenuto. Noi dobbiamo, come possiamo vedere nella slide, privilegiare il contenuto rispetto al contenitore. Questa libreria, ad esempio, privilegia i libri, perché la libreria contiene i libri, il contenuto della libreria sono i libri. Le mensole, le staffe, quelle lì sono secondarie e devono essere il meno possibile visibili. Per fare un esempio pratico per un'applicazione, ad esempio la label deve essere più piccola del valore che invece può essere contenuto nel campo. Quindi se io devo fare nome, non posso mettere la scritta nome e poi Alessandro scritto in piccolo, ma devo mettere nome in piccolo e Alessandro scritto in grande, perché quello che conta è il contenuto. Scusate il gioco di parole. Cosa altrettanto importante è cercare di dare all'applicazione una fluidità. Dobbiamo rendere dinamica la nostra applicazione, quindi assolutamente lifestyle. Le lifestyle sono una cosa importantissima perché permette all'utente di ricevere informazioni dalla nostra applicazione senza neanche doverla usare l'applicazione. Quindi sostanzialmente io ottengo le informazioni che voglio semplicemente guardando il telefono, cosa assolutamente molto importante. Le animazioni ci permettono di rendere più simpatica, più accattivante l'applicazione. Ci sono diversi framework che trovate su Codeplex. Ad esempio Coding for Fun, come trovate scritto nella slide, o il Phone Toolkit, sono due framework in open source che sono scaricabili da Codeplex, che entrambi contengono delle animazioni molto molto interessanti. Usare assolutamente il pattern asincrono è importante perché l'utente non deve avere l'impressione che la sua interfaccia utente si sia congelata. Quindi cercate di usare per quanto possibile, anzi tutte le volte che bisogna farlo, per applicazioni per funzionalità che possono essere un po' più lente di qualche istante, cercare di renderle asincrone in modo tale che l'utente non avrà mai e poi mai l'impressione che la propria interfaccia utente si sia, come si dice, congelata. Cercate di essere il più possibile digitali. Cosa vuol dire? Questa è una raccomandazione. Si tratta di rendere la propria applicazione non simile al mondo reale, ma di astrarre il mondo reale in modo tale che l'interfaccia utente sia chiara. Per farvi un esempio, un pulsante non è necessario che assomigli al pulsante della vostra cucina. Semplicemente le guideline dicono che okay, un pulsante deve essere un quadrato con un bordo intorno. Questo quadrato col bordo intorno rappresenta per tutte le applicazioni Windows Phone un pulsante, quindi non dobbiamo inventarci qualcosa di strano che può semplicemente confondere. Ovviamente, se stiamo facendo delle applicazioni per dei target specifici, è chiaro che dobbiamo cambiare il linguaggio, quindi passiamo da un linguaggio completamente astratto, come può essere il neoplasticismo, inventato da Mondrian e descritto nel The Style che vi dicevo all'inizio. Ma ad esempio in quello che viene definito skeuomorfismo, cioè rappresentazione della realtà. Se facciamo un'applicazione per bambini, dove ad esempio dobbiamo comunicare un mondo che i bambini stanno scoprendo, quindi non possiamo astrarci troppo. Quindi è giusto che nelle applicazioni per certi target si possano usare ad esempio delle icone, dei disegni, il pennello. Pensate a delle applicazioni di disegno, è molto carino vedere la tela, il pennello e le cose che un bambino è abituato a trovare nella realtà, ma in un'applicazione professionale dobbiamo assolutamente rendere principali le funzionalità piuttosto all'aspetto. Quindi molto semplice, molto chiare, devono essere lineari e pulite. Così come le icone, cercate nelle icone di essere, dare delle informazioni, non di rappresentare un oggetto. Ad esempio, se noi guardiamo la macchina fotografica oppure la busta per la mail, Noi non dobbiamo fare la busta col francobollino, col timbro postale, che sembra una busta vera. No, assolutamente. All'utente non interessa. All'utente interessa capire che quella funzionalità lì spedisce una mail. Quindi è evidente che la bustina, come è rappresentata nella slide, è assolutamente necessaria, molto semplice, lineare, pulita, così come i simboli di condivisione, i simboli di ricerca, i simboli di refresh, i simboli di salva e tutto il resto sono simboli iconografici ben precisi, ben definiti nel sistema operativo e sono quelli che devono essere utilizzati. Non inventiamoci delle cose che rischiano di non essere comprese dall'utente. Per i colori, assolutamente non fermatevi al bianco e al nero dei template, perché è importantissimo che noi abbiamo colori e rendere vivace e bella la nostra applicazione, ma cerchiamo di usare colori vivaci, colori puliti, molto semplici, colori digitali, appunto. Ovviamente sempre relativamente al target che stiamo utilizzando. Per applicazioni con target particolari potremmo utilizzare maggiore e minore contrasto o cose di questo tipo. Come dicevo prima, per i bambini probabilmente useremo più un azzurrino sfumato, mentre per applicazioni professionali probabilmente useremo dei colori molto più netti e più semplici. Win as one, che è l'ultima slide di questa parte, cerchiamo di far capire come rappresentando, comunicando con un unico linguaggio della nostra applicazione, quindi con un'unica rappresentazione grafica della nostra applicazione, renderemo molto più semplice ai nostri utenti passare, ad esempio, dalla nostra applicazione per Windows Phone all'applicazione per Windows 8 o all'applicazione per Xbox o applicazione per altri sistemi operativi che magari usciranno in futuro che seguiranno il Microsoft Design. Quindi l'utente si prende la sua applicazione per Windows 8, sa usarla benissimo, passa a Windows Phone e automaticamente trova lo stesso linguaggio, le stesse icone, la stessa grafica ed è immediatamente in grado di usare l'applicazione. Ma come realizziamo un progetto di Windows grafico per Windows Phone attraverso quello che definiamo il processo di design. Il processo di design passa da diverse fasi. Abbiamo il concept, abbiamo la struttura, l'interazione, il visual e il prototipo. Vediamone nel dettaglio. Il concept si tratta proprio di mettersi lì a tavolino e pensare: ma l'applicazione cosa deve fare? Ma deve fare queste cose, deve raccogliere queste informazioni, deve mandare delle ADE, proprio si scrive su un foglio di carta, semplicemente raccontando in italiano, senza particolari schemi, cosa deve fare l'applicazione in maniera semplice, lineare, pulita. Dopodiché, una volta che abbiamo definito in linea di massima quello che deve fare l'applicazione, passeremo a quella che è la struttura dell'applicazione, cioè in maniera molto schematica, quali sono le varie finestre in qualche modo che rappresenteranno la nostra applicazione in maniera molto molto schematica. Ad esempio, nella diapositiva possiamo tranquillamente vedere come questa applicazione, che avrà ad esempio un panorama come hub iniziale, dove questa applicazione è un'applicazione di calcio, avrà tre tab, qui ci sarà la home page, ci sarà le fotografie più importanti e l'ultima partita, come è andata a finire, e poi avrà nell'home page, ad esempio, altri riferimenti ad altre quattro pagine. Questa è più o meno la struttura della nostra applicazione che vogliamo fare. Quindi, in maniera molto schematica, disegniamo su un foglio come vogliamo fare la nostra applicazione. E ancora, su un foglio di carta, cerchiamo di rappresentare, una volta che abbiamo definito queste schermate in maniera molto, molto schematica, quali sono invece le interazioni? Quindi cominciamo ad andare un po' più nel dettaglio. Vediamo già, cominciamo a disegnare un po' uno schema, un disegno di come viene l'applicazione, senza particolari velleità grafiche. Però, ad esempio, diciamo cosa si clicca quando uno clicca su un pulsante, qual è la schermata che appare, quando clicca su un altro pulsante cosa succede, quando clicca su un testo, eccetera, eccetera. Insomma, si cerca di rappresentare la nostra applicazione, lo sviluppo che ha un po' più nel dettaglio. Con questo documento, con l'interazione, possiamo ad esempio andare da un grafico e dirci: guarda, io più o meno ho bisogno di queste schermate. Ecco, queste schermate me le rendi per favore con una grafica un po' più accattivante. Mi fai vedere come il tuo genio creativo, ci rappresenta la nostra interfaccia. A questo punto andiamo dal grafico e il grafico ci fa quello che viene chiamato il visual. Sostanzialmente ci prende i nostri schizzi che abbiamo fatto a mano libera con la Biro e comincia a produrre delle immagini JPEG piuttosto che dei file vettoriali con tutta la parte grafica, quindi il font, la dimensione del font esatta, quali sono i vari font, quali sono gli spazi, le distanze, le dimensioni degli oggetti, gli spazi tra le dimensioni, tutto anche lì allineato alla famosa griglia che abbiamo visto nella slide iniziale sull'importanza del dettaglio. Una volta fatto il visual, vediamo che possiamo anche realizzare un prototipo. Un prototipo è un'applicazione che ovviamente utilizza dati non veri, dati finti, che però è un'applicazione veramente funzionante, nel senso che quando clicco si apre veramente una finestra, quando clicco su un pulsante piuttosto che su un'icona, eccetera, eccetera, e in qualche modo mi serve per capire se l'applicazione è completa, se mancano dei pezzi, se mancano delle informazioni. Mi serve anche per comunicare, ad esempio, allo sviluppatore quello che dovrà fare la nostra applicazione. Quindi una volta fatto il prototipo, noi possiamo dire, guarda, l'applicazione deve fare queste cose qui. Il prototipo che se clicchi qua apre questa finestra, bene, lo sviluppatore deve riprodurre quella particolare interazione. Chiaro? Bene. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio una slide con i miei riferimenti, il mio sito web, la mia pagina su Facebook, il mio account Twitter e le mie passioni della community. Appartengo alla community delle Icos MVP e alla community.net dell'Emilia Romagna, sulla quale vi invito a visitare. Grazie e arrivederci.